questa cosa che vedete qui è un caso interessante, forse si vede meglio, anche se più piccola la foto, in questa pagina di Repubblica. Questa è una scultura di Catelan. Catelan è un genio della scultura, è famosissimo, gli hanno dedicato una mostra personale al Guggenheim a New York, che era bellissima veramente. Solo che è un altro di quelli che fanno cose che scuotono. Questi sono dei bambini impiccati, non sono dei veri bambini, sono in catapeste, impiccati in un albero, che lui ha messo in una piazza di Milano, piazza 24 maggio, uno dei luoghi storici più trafficati di Milano. È grande polemica, alla fine gli hanno fatto rimuovere. Perché qual è il problema? Il problema è che se tu una cosa del genere la metti in un museo, è un conto. Se tu la metti in una piazza dove i bambini passano la mattina per andare a scuola, è un altro. E la stessa cosa, lo stesso messaggio, la stessa immagine suscita reazioni diverse ed è giuridicamente qualificata in maniera diversa a seconda del luogo. Ci sono artisti che hanno grande successo, c'è quello che è tedesco, non ricordo come si chiama, che applica un processo di plastificazione ai cadaveri, veri cadaveri, che vengono presi, è avuto una mostra che ha avuto un enorme successo a Bologna, sta girando per l'Europa, e suscitando interesse, ma anche molte critiche, proteste, eccetera. Però certo, se tu fai la mostra in cui uno paga per andare a vedere un cadavere squartato, che sono cavoli suoi, non può poi lamentarsi dicendo è sconvolgente, è come andare a vedere un film dell'orrore. Vado a vedere un film dell'orrore, ricordo mio figlio piccolo che guardava i film dell'orrore con la mano davanti agli occhi, ci deve mettere un po' d'accordo, ma lui era infante. Il problema è che la stessa cosa esposta sulla pubblica via avrebbe un impatto diverso, per cui non ci sono oggetti o manifestazioni che di per sé vanno contro il buon costume. Ci sono situazioni in cui si crea una violazione del buon costume. C'era vicino a Trieste una spiaggia che si raggiunge praticamente soltanto scarpinando giù per una parete, c'è una parete talmente bella che una delle pareti della palestra di rocce, ed una spiaggia che era frequentata solo da nudisti. È arrivato un giorno la polizia dicendo il nudismo in Italia è vietato. E la gente si è un po' incavolata dicendo ma scusa, qui tutti sanno che la spiaggia è nudista, basta non venirci, il problema è risolto. È il problema della tolleranza o intolleranza, che non ha parametri precisi. E questo è ovviamente un problema che poi si riflette sul comportamento del giudice, che deve valutare nel caso concreto che cosa è accaduto, perché è chiaro che fare il nudista in una spiaggia irraggiungibile dove sono tutti nudisti è un conto, fare il nudista sull'aiuola del spazio di traffico della città è un altro. Sempre nudo è The Naked Quaker. I quaccheri a New York usavano ogni tanto, parliamo del 700, spogliarsi sulla pubblica via. Spogliavano, si denudavano, perché volevano dimostrare a tutti che non c'avevano nulla da nascondere. Erano come li ha fatti la mamma natura. E ha suscitato qualche problema questo, naturalmente. E siamo sempre lì. Allora, noi abbiamo in Costituzione delle cose che ci ricordano l'ordine pubblico e delle cose che ci parlano di buon costume. Non sono lo stesso limite, ma sono zone di alto rischio per i diritti e le libertà. Perché di alto rischio? Perché l'involucro, e l'involucro che spesso la stessa Corte cita, è quella della tranquillità sociale. Tu non devi rompere le scatole alla gente, non devi turbare la loro tranquillità. Allora, se la turbi disturbandoli, c'è un reato apposito e c'è una protezione. Se la turbi dicendo delle cose sconvenienti, anche lì c'è una limitazione della tua libertà di espressione, oppure della tua libertà di manifestazione artistica, che è naturalmente gelosamente garantita dalla Costituzione. Continuo a negarmelo? Va bene, come vuoi. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. Questo è considerato addirittura una protezione più forte della stessa libertà di espressione, perché la libertà di espressione quantomeno è previsto che non possa andare contro il buon costume. Io potrei anche insegnare cose sconce, nessuno potrebbe limitare la mia libertà di insegnamento. Io non so quanto sia vera questa, no? Naturalmente. E l'arte è libera, però quell'opera di Cattelan l'hanno fatta rimuovere, perché in quella situazione era una cosa che impattava sulla tranquillità pubblica. Il concetto di tranquillità pubblica è un concetto che va dalla incolumità delle persone, tu non ti puoi riunire sotto il cornicione perché rischi che crolli, alla buon costume, cioè alla morale corrente. Certe cose non le puoi dire perché vanno contro il buon costume. E voi capite che è un limite abbastanza elastico e sempre naturalmente contestato, no? Si va davanti al giudice, poi si va in appello, in Cassazione, eccetera. Allora, diritti della sfera pubblica, il vento che incontrano è sempre quello, ordine pubblico, buon costume. E i diritti sociali? I diritti sociali incontrano il limite della limitatezza delle risorse. E su questo però vorrei provocarvi a una riflessione. C'è una c'è una tendenza a classificare i diritti per generazioni, il che è legato a oggettività storica. C'è stato un periodo in cui c'è stata una lotta e una conquista dei diritti liberali, e poi c'è stato un periodo in cui c'è stata una lotta e una conquista di diritti sociali e così via. Però, come spesso nei fatti storici, questa progressione nella tutela dei diritti è stata poi banalizzata e costruita come un'ideologia. E l'ideologia è che i diritti liberali non costino e i diritti sociali costino. Per cui i diritti liberali, la libertà personale, domicilio, eccetera, sono semplicemente dei diritti di astensione, sono negativi per questo, per cui chiedono allo Stato di non invadere gli spazi privati, mentre i diritti sociali sono diritti di prestazione, sono libertà positive, nel senso che chiedono prestazioni pubbliche, la scuola come servizio pubblico, il servizio sanitario, la previdenza sociale e così via. E tutto questo si traduce poi in alcune banalità, no? Per cui quando l'Europa incomincia a dire l'Italia deve recuperare lo 0,2% del PIL, bisogna tagliare la spesa, e uno dice sì, bisogna tagliare le pensioni, e quell'altro dice sì, bisogna tagliare il servizio sanitario, perché c'è l'idea che i diritti sociali, essendo diritti che costano, sfondano il bilancio. L'idea che non è di per sé sbagliata, ma è fuorviata. Ed è fuorviata in tutti i suoi elementi. Prima cosa, i diritti liberali sono una conquista che è stata ottenuta sostanzialmente dalla Rivoluzione francese e da quello che è seguito in Europa. E non sono diritti che sono stati ottenuti combattendo lo Stato. Questo è un errore storico. Sono diritti che si sono ottenuti combattendo il privato e chiedendo l'intervento dello Stato. Cioè quando per tutto il Settecento, diciamo, fino addirittura da Hobbes, dicono alcuni, si è sostenuto che lo Stato, il sovrano, doveva intervenire per vietare la sopraffazione privata, no? L'homo homini lupus, la guerra di tutti contro tutti, e cioè la legge del più forte. E è stato richiesto l'intervento dello Stato a protezione degli individui, e tendenzialmente gli individui più deboli. E questo ovviamente è stato un intervento costoso, non è stato gratuito. Lo Stato ha dovuto occuparsi della protezione degli individui e quindi creare corpi burocratici di polizia, l'esercito, i giudici, le carceri e così via. Sono tutte costruzioni, sì, dello Stato minimo, ma sono costruzioni che lo Stato ha dovuto fare, chiedendo soldi di tasse per farlo, perché ovviamente qualcuno i soldi doveva cacciarli, e di conseguenza è stata l'edificazione dello Stato moderno. Lo Stato moderno si è edificato nell'idea di protezione dei diritti liberali, lo Stato di diritto. Lo Stato di diritto è questo, lo Stato di diritto è una richiesta all'apparato pubblico di proteggere gli individui dagli altri individui. Il codice penale, da questo punto di vista, è stato il primo atto fatto dai sovrani illuminati di Austria, Prussia e così via, no? Codice penale come corpi di protezione dell'individuo. Quindi la prima generazione dei diritti non è stata semplicemente una generazione di libertà negative che non costano, anzi è stata la causa, quella rivendicazione, la causa della costruzione della macchina dello Stato. La gendarmeria, la polizia, i giudici, eccetera, nascono in funzione della protezione di queste libertà. Poi tutto questo si è dimenticato in epoca liberale, lo Stato di diritto si è trasformato in una questione vuota di significato, bastava che i pubblici poteri gestissero le cose in base a una legge, tutti erano contenti, e si è dimenticato che quei diritti costano. La prima generazione è stata accompagnata dall'eguaglianza formale, siamo tutti uguali davanti alla legge penale, e dai diritti politici limitati, quindi separazione tra ordine sociale e ordine giuridico. E per tutto l'Ottocento si è sempre detto da parte di tutti i teorici che lo Stato non c'è il compito di cambiare l'ordine sociale. L'ordine sociale è voluto dalla spontaneità della natura. È la natura che fa gli uomini sani e malati, è la natura che fa gli uomini e le donne, è la natura che fa i ricchi e i poveri. E questa è una questione che si matura, si svolge all'interno della società. Lo Stato non c'ha nessun potere di intervenire. Ma è splendido leggere i classici, perché i classici non hanno pudore nel dire e sostenere le loro tesi. è sempre stato così. Pensate che il voto alle donne era negato, ma è stato negato insomma, fino al 1946, non perché ci fosse una disposizione di legge che dicesse le donne non possono votare, ma semplice fatto che non era immaginabile che la donna votasse. E la legge diceva i cittadini maggiorenni votano, e l'interpretazione corrente era i cittadini vuol dire i maschi. Perché? Perché le donne non possono votare, le donne sono instabili, hanno le loro cose, non sono fatte per la vita pubblica, hanno altri compiti nella società, e questo veniva scritto tranquillamente. Mortara, che poi divenne presidente della Cassazione, fece una sentenza, la sentenza sarà 906-907, come presidente del Tribunale Ancona, in cui concesse, dichiarò, suffragette e fece la domanda, lui la accolse di votare, dicendo non c'è base giuridica per votare, per escludere il voto delle donne. E la Cassazione gli annullò la sentenza dicendo il giudice non può cambiare le cose della società. E la società che è così. E non si può con una sentenza cambiare quello che il legislatore non ha cambiato. Esattamente la risposta che ha dato la Corte Costituzionale sulla questione del matrimonio omosessuale, ha detto non c'è nessuna norma che lo vieti, però il matrimonio era concepito così dai nostri costituenti e non può essere la Corte a cambiare queste cose, deve essere il legislatore a provvedere, no? Cioè, una tendenza a riconoscere la separazione tra lo Stato, l'ordine giuridico, l'ordine politico e la società, che si autoregola. E se voi leggete la letteratura, per esempio, dei pensatori liberali, dottrinali, ma anche di parte cattolica, per esempio, una delle cose che si diceva a favore del suffragio limitato è che e solo i proprietari hanno un vero interesse a difendere la patria, perché il suolo della patria è diviso in proprietà private, pubblica e private, e quindi il proprietario terriero è sostanzialmente un azionista dello Stato. Non sto esagerando, è proprio scritto così. È come se fosse una società di cui il proprietario è azionista, e quindi è il suo interesse fare l'interesse della società, e quindi lui può votare. Sarebbe come dare il voto a gente che non è azionista di quella società. Ovviamente non si può fare, no? L'assemblea dei soci, l'assemblea dei soci degli azionisti, così nello Stato, l'assemblea politica e l'assemblea dei proprietari. Giustificazione del voto limitato censitario a bloccare quello che è la separazione tra l'ordine giuridico e l'ordine politico. La lotta per i diritti sociali è la lotta esattamente contro questo, ed è una lotta che comincia fino all'Ottocento, anzi anche prima, le manifestazioni, bla bla. E i diritti sociali in Italia sono stati le prime vere attuazioni, l'ha fatto il fascismo per intenderci, cioè l'INPS, l'INAIL, l'opera maternità, questi enti pubblici che si occupano delle pensioni, del incidenti sul lavoro, degli orfani e così via, sono costruzioni fatte dal fascismo e sono poi state prese dalla nostra Costituzione e tradotte non in enti pubblici ma in diritti costituzionali. L'eguaglianza sostanziale, d'altra parte, l'articolo 3, secondo comma, questo ci dice, no? È vero che siamo tutti uguali davanti alla legge senza possibilità di discriminare in base al sesso, razza, eccetera. Però lo Stato, la Repubblica, anzi cioè tutto l'apparato pubblico, ha il compito di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono alla gente di essere uguale. E quindi questo vuol dire che l'articolo 3, secondo comma, crea costituzionalmente un obbligo di incidere sull'ordine sociale. L'ordine politico deve trasformare l'ordine sociale riducendo le differenze di fatto. Da qualche anno invece la forbice è in aumento, mai come in questo periodo i ricchi sono stati ricchi e i poveri sono stati poveri, il che vuol dire che stiamo svolgendo una parte della nostra vita contro la Costituzione. Ma questo non interessa niente a nessuno. Allora, i diritti sociali nascono sì come diritti di prestazione, ma non diversamente di come sono nati i diritti liberali. Tanto è vero che, già ve lo dicevo, il governo, quando fa la legge finanziaria, mette partite finanziarie da una parte e dall'altra, e tutto costa, no? Per creare più carceri vuol dire difendere i diritti liberali, non si va in carcere per violazione di un diritto sociale, si va in carcere per violazione di un diritto liberale, proprietà, sicurezza, eccetera. E di conseguenza la spesa carceraria, che è enorme, la spesa giudiziaria, che è enorme, la spesa di polizia, di corpi tecnici, eccetera, che è enorme, sono tutte spese fatte per i diritti liberali, che costano come gli altri. Al di là delle incrostazioni, costano come gli altri. C'è un bellissimo libro di parecchi anni fa, di Sunstein Holmes, tradotto dal Mulino, che il costo dei diritti si chiama, che è l'analisi, sono due americani, l'analisi della realtà dei costi di tutti i diritti. Ma l'ideologia è diversa, l'ideologia ci ha abituato a concepire alcuni diritti come gratuiti, totalmente gratuiti, non incidono sul bilancio dello Stato, e altri diritti come totalmente basati sulle tasse. Per cui, se vuoi ridurre le tasse, devi ridurre i diritti sociali. Questo è il mantra, no, che sento ripetere ogni giorno dal Brunetta di turno. Ed è un mantra tutto ideologico, ma un'ideologia pesante. La prima volta che ho pensato a questa cosa è stato il giorno che sono tornato a casa e ho trovato il mio appartamento svaligiato. Povera gente, prendete dei zingari, mi hanno lasciato anche un biberon sul letto. Vabbè, allora telefono ai carabinieri, era domenica, c'erano carabinieri vicino di casa del tribunale, e mi hanno risposto: ah sì, mi dispiace, ma siamo chiusi. E già questo mi è piaciuto molto, no? Come i carabinieri sono chiusi. E sono chiusi, certo che sono chiusi. Con tutti gli uffici. E a questo punto ho detto: bene, dovevo fare la dichiarazione dei redditi in quel periodo, e ho pensato: ma se io mi detraessi il costo delle cose che mi hanno rubato? Non ero granché, ma era il principio che mi interessava. E allora ho cominciato a riflettere sulle ripercussioni che questa ideologia ha sulla realtà normativa. Allora, se voi invece di andare all'USL e dal medico o all'ospedale pubblico o privato convenzionato, andate in privato, magari dallo stesso medico, pagate la visita, cacciate i vostri 200-300 euro, quanto chiede su me sta, lui vi fa una ricevuta, si suppone, e voi la scaricate dalle tasse. Ok? Perché? Perché siccome questi sono diritti che costano, se voi privato non usufruite di questi diritti, potete scaricare il costo. Altrettanto per una scuola privata, altrettanto per l'integrazione della pensione, tutti i diritti sociali. Io privato mi assumo una parte del costo di questi diritti, me le detraggo dalle tasse, perché meno male le mie tasse servono per pagare queste prestazioni. Benissimo. E per i diritti individuali non funziona così, per i liberali non funziona così. Se voi vi comprate un cocobil e lo mettete fuori dalla porta a proteggere il vostro appartamento, perché per esempio siete in una casa isolata e di conseguenza avete timore che vengano i ladri, non è che lo potete detrarre dal reddito, eppure state sostituendo un servizio dello Stato. Se siete una banca, detraete tutto, perché quelle sono spese di produzione, ma il privato non può farlo, non lo può fare. Perché? Perché sono diritti che non costano, non c'è un costo della protezione. Mettete un allarme al vostro appartamento, non lo potete detrarre, eppure anche quello è una spesa del privato per assicurarsi un servizio al posto del servizio pubblico. E per questo, per quale ragione? ma per la semplice ragione che non è concepito. La nostra ideologia ha portato a dimenticare il costo dei diritti liberali e pensare soltanto che esista il costo dei diritti sociali. E questi sono i diritti di seconda generazione. Poi ci sono i diritti di terza generazione, di questo si è parlato, diciamo, a partire dagli anni Ottanta, no? Il diritto all'ambiente, il diritto alla pace, il diritto all'umanità, tutte cose molto vaghe, ma non tutte molto vaghe. Per esempio, il diritto alla pace non è strumentato, quello dell'umanità non si capisce cosa sia, ma i diritti umani si parla, ma non c'è sostanza. Il diritto all'ambiente è incominciato a entrare invece nel lessico dei diritti. Il diritto all'ambiente sano è ormai costruito come un diritto quasi conquistato. Tanto vero, per esempio, che c'è legittimazione processuale per le associazioni ambientaliste. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che dei soggetti che non hanno un interesse diretto alla protezione di quella casa possono agire a protezione di quella casa perché garantiscono un diritto dell'ambiente, possono agire a tutela dell'ambiente anche se il privato non lo potrebbe fare. Voi non potete agire contro il comune perché il comune non fa gli scarichi del fiume, gli scarichi industriali, non potete fare. Potete fare un esposto penale se c'è estremo dell'azione penale. L'associazione ambientalista invece può fare una causa anche sul piano amministrativo, per esempio impugnare gli atti. Il comune decide di fare un'opera pubblica che danneggia il bosco protetto, i privati non possono fare niente, l'associazione ambientalista invece può agire, il che vuol dire che si è incominciato a creare strumenti operativa di tutela di un nuovo tipo di diritto, che non è il classico diritto individuale, difesa della proprietà, il bosco è mio, oppure io sono il vicino che è accanto al bosco e quindi abbattere il bosco danneggia anche me e c'è un interesse proprietario e lo posso azionare davanti al giudice civile e al giudice amministrativo, oppure un diritto sociale, ma qui l'ambiente non è un diritto sociale, lo dovrei strumentare come diritto alla salute. Siccome ambiente e salute sono vicini, alcuni reati, alcuni non reati, ma alcune azioni a danno dell'ambiente, della pubblica amministrazione, possono essere anche a danno della salute, allora se io sono il vicino di casa che subisce il danno, posso agire. E invece adesso si è cominciato anche a strumentare questi diritti, come anche i diritti dei consumatori sono strumentati riconoscendo il diritto di azione alle associazioni dei consumatori. E poi ci sono i nuovi diritti, che sono il nuovo tema di cui molto si discute, e di cui qua vi ho messo alcuni esempi, ma ce ne sono alcuni che sono fortemente dibattuti, no? Il diritto di nascere sani è un bel problema. C'è un diritto a nascere sani. La parte, diciamo, cattolica dice no, perché la sofferenza l'ha voluta Dio. Bene, soffri. Io non credo in Dio, non vorrei soffrire. Permetti? No. Perché? Perché non hai il diritto di nascere sano. E neanche il diritto di morire dignitosamente, cioè rifiutare i trattamenti sanitari. Questo è un diritto riconosciuto. Questa è Costituzione, articolo 32. Nessuno può essere sottoposto a trattamenti sanitari obbligatori se non previsti dalla legge, per cui io devo essere in grado, se sono in grado fisicamente di farlo, di vietare che mi intubino, mi mettano sonde, sondini, eccetera. Purtroppo se sono privo di sensi, sono in coma o sono paralizzato, non posso esprimere il mio pensiero e questo crea il problema, il famoso caso di Eluana Englaro, ma ce ne sono sparsi in tutto il mondo, di il parente tutore che deve prendere decisioni di finis vitae nei confronti del minore malato. Ce ne sono ogni giorno dei casi in giro del mondo e esiste un diritto alla morte dignitosa. E il diritto a procreare figli sani, che è l'altro aspetto del nascere sani, il diritto all'identità sessuale e così via. Ed è su questo tema dei nuovi diritti si sta svolgendo una nuova battaglia, molto recente, di rivendicazione dei diritti. Siamo una quarta generazione di rivendicazione dei diritti. E questi diritti si basano essenzialmente sulla introduzione di nuove tecnologie. Perché una volta questi problemi non si ponevano, no? Se tu non riesci a fare un esame del DNA, che dice poco però, salvo alcune malattie, o un esame del feto, tu hai difficoltà a prevedere se ci sono, a riscontrare malattie genetiche, eccetera, deformazioni e così via. E altrettanto, se tu non c'è la tecnologia della sopravvivenza, crepi. Nessuno ti alimenta artificialmente, non ti attaccano alla macchina per respirare e tu crepi, come è normale che la gente crepi. C'è anche il diritto a morire, vecchio diritto questo, vecchio diritto se pensate. Ogni tanto sciocco i miei amici bioetici, perché non mi occupo anche di queste cose, ma sempre in parte molto critica, perché gli dico, ma voi di cosa parlate? Pensate di parlare di problemi nuovi? Non sono nuovi diritti, questi non sono affatto nuovi diritti, questi sono vecchie libertà. E trasformare le vecchie libertà in nuovi diritti può essere un errore. Qual è il limite di questi nuovi diritti? Abbiamo visto che tutti i diritti hanno dei classici limiti, no? Ci sono quelli che hanno la repressione dei reati, quegli altri che hanno il buon costume e così via. I nuovi diritti che limite hanno? È una domanda interessante, perché è legata a quello che vi dicevo ieri all'inizio, il primo postulato di Bing, e cioè che i diritti sono somma zero. Il fatto che i diritti sono somma zero ha una sua inversione di significato, e cioè che tu puoi limitare un diritto solo in nome di un interesse rilevante. Allora tu puoi dire, bene, prendiamo la libertà personale, perché la gente è in carcere? La gente è in carcere perché c'è un diritto alla repressione dei reati, alla prevenzione della violazione dei diritti individuali e così via. Perché è vietata la riunione o l'associazione oppure la stampa pornografica? È vietata perché c'è un interesse alla tranquillità sociale, al buon costume, eccetera. E quindi tu devi individuare qual è l'interesse che contrasta un diritto. È sempre vero questo? È certo che è vero questo, perché è nella logica del bilanciamento. Nella logica del bilanciamento c'è proprio questo. È un interesse apprezzabile? C'è un interesse apprezzabile. Questo è il primo test. Tu mi stai ponendo un limite, che so io, la mia libertà di circolazione. Io col mio SUV voglio andare fino in piazza centrale della città, ma invece c'è il divieto di circolazione. È limitante la mia libertà di circolazione? Certo che è limitante. C'è un interesse valido per limitarlo? Direi di sì. Protezione del centro storico, con tutto quello che c'è. Bene, fine del discorso. Poi posso anche dire, però io sono handicappato, non ho altre vie per arrivare a casa, e quindi tu non puoi negare il permesso. Io te lo nego, io impugno, tu li niego, vado al TAR, e il TAR mi dice, hai ragione tu. La legge me lo non consente, va alla Corte Costituzionale, e la Corte Costituzionale dice, è vero. Perché qua c'è un interesse rinforzato al portatore di handicap, alla sua libertà di circolazione. Vedete com'è complesso? Ma siamo sempre a somma zero. Man mano che estendo il divieto di circolazione nel centro storico, e lo faccio per proteggere i monumenti, il diritto alla salute, eccetera, restringo altri diritti, che quello di circolare liberamente e lasciare il mio SUV dove cavolo voglio. Ci sta? Sì, è così che funziona. La somma è zero. Il giudice dice che Google deve cancellare i dati ormai superati e rispettare la privacy delle persone, il diritto all'oblio. nuovo diritto, anche questo è un nuovo diritto, il diritto all'oblio. Ho diritto di essere dimenticato. Io sono stato preso dentro nella cronaca giudiziaria, magari del tutto innocente, ma confido, sono sereno e confido nella giustizia italiana, e dopodiché, dopo anni, ho diritto che questa notizia sia cancellata e che non sia, una volta che uno cerca Roberto B, scopre che ha stuprato una bambina in giardino pubblico 20 anni fa, cosa che non ho fatto, ma magari qualcuno, però omonimia, mi ha preso dentro, il giorno dopo mi hanno scagionato, ma l'articolo sul giornale c'è, e ogni volta che non c'è Roberto B, ecco, diritto d'oblio. Benissimo, ma questo diritto d'oblio non è un diritto che non abbia un controinteresse, che è quello il diritto di cronaca. E infatti immediatamente i giornalisti hanno detto, accidenti, ma questa cosa del diritto d'oblio sta legando le mani a noi. Libertà di informazione, diritto all'informazione. Somma zero. La libertà di donna, della donna di disporre del proprio corpo incide sull'interesse del concepito a nascere. Somma zero. Da qualche parte ci deve essere un interesse, che sia anche quello più impalpabile come il buon costume, ci deve essere un interesse, no? Fare un manifesto con cadaveri squartati, cacciarlo di fronte alla scuola dei bambini, o bambini impiccati, suscita sentimenti di reazione. C'è un controinteresse, sarà impalpabile, ma la somma è zero. E allora il problema è che se noi concepiamo questi nuovi diritti come nuovi diritti, perdiamo di vista il controinteresse. Cioè, in base a quale principio può essere vietato a me, che sono portatore, diciamo sano probabilmente, di una malattia genetica importante, in base a quale principio può essere vietato a me di fare tutte le analisi possibili e immaginabili per evitare che mio figlio sia condannato a un handicap gravissimo per tutta la vita? Qual è il principio? Il diritto alla vita? Di chi? Del concepito, che io potrei anche abortire, tra l'altro. Non ha senso. Allora, non è che siano nuovi diritti, sono semplicemente le vecchie libertà. Noi viviamo in un mondo fatto di libertà, ce ne dimentichiamo ogni tanto. Noi siamo esseri costituzionalmente liberi, le nostre libertà sono protette, ma la nostra libertà è il diritto fondamentale. Noi possiamo fare tutto quello che vogliamo e che non sia vietato dalla legge. Solamente malate come quella di Brunetta può venire in mente che questo va scritto in Costituzione. Cioè, facciamo una riforma, mettiamo in Costituzione il principio per cui tutto ciò che non è espressamente vietato è permesso. Ma c'è già questo principio. Ma come ti viene in mente di pensare che non ci sia? Ti è anche consentito di dire queste scempiate? Vuol dire che sei libero, no? Vai in televisione, dici la tua cavolata, tutti dicono, ma simpatico questo promette. Ma è una cavolata, perché questa è la base della nostra Costituzione, ma della nostra storia costituzionale. Noi siamo liberi, liberi anche di morire, bene? Di darci la morte. Qualcuno ce lo vieta? Anche sarebbe un divieto un po' difficile. È vietato il suicida, chiunque si suicida viene punito. Chiunque tenti di suicidarsi non ci riesca. Difficile formulare la norma, eh? Infatti la norma dice chiunque istighi o induca o favorisca il suicidio è punito, che è un'altra questione, è un'altra questione su cui si può discutere, perché è un pezzo della problematica del finis vitae questo. Io non sono in grado di darmi la morte, perché non sono in grado, sono paralizzato, mi devono aiutare. E chiunque mi aiuti è perseguibile di reato di assistenza e suicidio. Tanto è vero che in Svizzera questo reato l'hanno tolto, perché era l'unico modo con cui potevano risolvere, senza dire troppe cavolate nella legge, gli svizzeri stanno attenti, senza, dietro per cavolate, di sbloccare il problema, e di conseguenza se uno vuole morire va in Svizzera. Bello. C'è un turismo anche per questo. Ma questa è la naturale libertà, non è un nuovo diritto. Mi fa ridere il nuovo diritto della morte dignitosa. Questo è un diritto dimenticato dai romani. Romani, nell'etica degli antichi romani, il suicidio era parte del concetto di dignitas. Una vita dignitosa merita di essere vissuta. Se tu non sei in grado di vivere una vita dignitosa, hai anche l'obbligo morale, nel rispetto di te stesso, di suicidarti. Sono discorsi non piacevolissimi, ma pensare di dover costruire questo come un nuovo diritto alla morte felice fa ridere, perché il controinteresse qual è? Rispetto alla nostra libertà, qual è il controinteresse? La difesa della stirpe, come pensare al fascismo? C'è ancora il capitolo di difesa della stirpe, dove c'era la norma che puniva penalmente l'aborto. Vedete che non c'ha senso questa cosa. Tu devi trovarmi le ragioni non etiche ma giuridiche e di una certa rilevanza costituzionale per impedire la mia naturale libertà. Per quale motivo tu mi devi dire quanti embrioni devo congelare e quanti posso scongelarli e impiantarli nel corpo innocente della donna? Base a quale principio? E la Corte Costituzionale ha detto che questi sono problemi dei medici. È il medico che deve valutare queste cose. E la legge non può dire al medico che cosa deve fare. Questo è un principio fondamentale. Libertà della scienza. Libertà della scienza, obbligo dell'informazione. La medicina si gioca tra la libertà del medico e la responsabilità del medico, e la libertà del paziente e l'obbligo di informazione del paziente. Là si gioca. Il legislatore non può dire né ai né bai. Il legislatore al massimo può vietare cose che sono date per pacifiche della scienza medica, tipo stamina. Una volta che la scienza dice questo trattamento è una truffa, il legislatore lo può vietare. Ma non può dire il legislatore quali sono i trattamenti possibili e quelli impossibili, perché questo violerebbe la vecchia cara libertà della scienza, nonché il diritto alla salute. Capite come il meccanismo è molto più profondo e intenso di quanto spesso si banalizzi. I nuovi diritti sono sostanzialmente un vecchio problema che ha semplicemente una nuova emersione, perché ci sono le nuove tecnologie che mettono in discussione tutto, e questo è il progresso. Bene cari, fine del corso, vi saluto, ci rivedremo in situazioni meno fortunate, capita, fa parte del gioco. Se avete bisogno di spiegazioni, informazioni, chiarificazioni, voi sapete che avete A, la mail, B, l'orario di ricevimento, sono sempre a disposizione. Arrivederci.